Franco e Barbara qualche settimana fa quando eravamo insieme.
Avevo risanato.
Però se lo fai al contrario.
Quanti si ricordano cosa è successo in Genesi 3? Proto Vangelo. Quanti sanno cosa è successo in Genesi 3? È successo di come? È successo di tutto. Genesi 1, la creazione. Genesi 2, creazione dell'uomo è messa nel giardino. Genesi 3 è finito tutto. Ci manca il tempo di iniziare, quindi il libro più bello del mondo, già al terzo capitolo si rovina tutto.
Tu però alla fine vinciamo.
Si sistemi qualcosa, no? C'è il primo omicidio al quarto capitolo.
Però alla fine vinciamo.
E volevo leggere, non voglio tenervi troppo a lungo perché già abbiamo parlato abbastanza, ma voglio parlarvi del giudizio, ok? Voglio parlarvi del giudizio dell'uomo, come scritto qua dal capitolo 3, versetto 8, e scopriremo qualcosa di molto interessante. Genesi 3, versetto 8, lo leggiamo tutto fino al versetto 24. Leggiamo il versetto, un attimo dal verso 6. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, piacevole agli occhi, l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si persero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono una voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: che ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, e io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le sofferenze e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, e i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Faccio un attimo una parentesi. Voi sareste scioccati nel leggere queste parole nel testo originale ebraico, che a volte hanno un significato totalmente diverso.
Adesso vorremmo saperlo noi.
Dovrei aspettare le lezioni, stiamo per iniziare le lezioni online.
Okay.
Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, ed esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a destra del giardino di Eden i cherubini che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. E una delle cose fondamentali che è importante dire e che mi piace fare è andare a demolire certe immagini sbagliate che abbiamo avuto di Dio. La religione ci ha sempre fatto credere che Dio era arrabbiato con l'uomo e che quindi lo ha cacciato dal giardino dell'Eden perché era arrabbiato.
Invece l'ha protetto.
Scopriremo fra poco che Dio ha mandato via, questa è l'esatta dicitura, ha mandato via l'uomo dal giardino per proteggere.
Amen.
L'uomo e la donna.
Amen.
E anche te e me. E ora vi spiegherò il perché. Non voglio entrare troppo nello specifico perché chiaramente il capitolo 3 richiede realmente tanto studio e ha tantissimo da darci. Ma la prima cosa che voglio farvi vedere è questa. Qual è il motivo per il quale l'uomo e la donna si sono nascosti quando ascoltarono la voce di Dio dopo aver peccato?
La vergogna. Si sono visti nudi.
La vergogna.
Quindi si vergognavano di farsi vedere.
Versetto 9. L'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho visto la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché...
Ero nudo.
L'uomo non ebbe paura di Dio. L'uomo ebbe paura di se stesso. Questo è molto importante. L'uomo non si nascose da Dio perché aveva paura di lui. L'uomo si nascose da Dio perché era nudo. Quando entriamo nel concetto della conoscenza del bene e del male, che non ha niente a che fare con Dio, che noi pensiamo che il bene rappresenta Dio e che il male rappresenta il diavolo. Questo è il concetto che noi ci è sempre stato insegnato. Dio non è il bene. Dio è al di sopra del bene. Dio è superiore. La conoscenza del bene e del male ha a che fare con la legge. Quando tu conosci cosa è bene e cosa è sbagliato, inizi un rapporto con Dio legalistico.
Amen.
Diverso.
Ed ecco perché quando hanno conosciuto il bene e il male, hanno visto la loro
nudità.
Nudità.
Interiore.
Perché quando tu cominci a interfacciarti con Dio sulla base di ciò che è bene, di ciò che è sbagliato, di ciò che è bene o di ciò che è male, tu vivi secondo una legge. E sulla base di questa legge tu vedrai te stesso sempre nudo. Sempre incompleto. Sempre mancante. Sempre insufficiente. Dio voleva tenere l'uomo lontano dalla conoscenza del bene e del male perché questo non ha niente a che fare con il rapporto con Dio. Il rapporto con Dio è sulla base dell'amore. E quando tu vivi per amore, non decidi cosa è giusto, cosa è bene e cosa è male, perché se vivi nell'amore, tu vivi nell'amore. È molto profondo, capisco, è molto profondo per entrare in questo, ok? Ma voglio farvi vedere una cosa molto particolare. Quando Dio parla all'uomo, Dio gli dice delle cose importanti. E pensate un attimo, qua come è scritto al versetto 15, Dio mentre sta parlando al serpente dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Qua Dio sta profetizzando di ciò che sarebbe successo in Cristo, ok? Ora, mi è piaciuto molto quello che ho sentito l'altro giorno. Quando, vedete, la Bibbia parla di Gesù, parla dell'agnello di Dio, Pietro lo chiama l'agnello di Dio che è stato preconosciuto prima della fondazione del mondo. E qualcuno disse, Dio, le prime parole che Dio disse non furono sia la luce. Sia la luce lo disse quando lui creò il mondo, ma prima della creazione del mondo lui disse sia la croce. L'agnello preconosciuto prima della fondazione della creazione del mondo. Riflettete su questo. Gesù è entrato nel mondo come unigenito, ma è risorto come primogenito.
Amen.
Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Ma quando risorge dai morti, Paolo dice, il primogenito risorto dai morti, il primogenito di molti fratelli.
Amen.
C'è tanto da dire su questo.
Amen.
È molto bello come concetto. Ma Dio fa una promessa qui. Questa promessa, come dicevamo poco fa, viene chiamato il protovangelo, cioè il primo vangelo che si trova nella scrittura, è la rivelazione che Dio dà di ciò che sarebbe successo attraverso il seme della donna. Attraverso una donna, il diavolo ha sedotto una donna, la donna ha portato questo, il frutto all'uomo, e Dio ha detto, attraverso una donna tu sei entrato, ma attraverso un'altra donna io farò qualcosa di straordinario. Attraverso il seme di una donna io ti schiaccerò il capo.
Amen.
Amen.
Vedete, l'uomo si aspettava giudizio, l'uomo si aspettava condanna, e Dio cosa ha fatto?
Riscattato.
Ha dato una promessa. Ha dato una promessa di riscatto. Non è straordinario il nostro Padre meraviglioso? Molti pensano che Adamo sia bruciato all'inferno in questo momento. Adamo non ha perso la salvezza, perché non c'è il concetto di salvezza. Adamo ha perso l'autorità sulla terra. Adamo non ha perso il cielo. Adamo ha perso la terra come posizione, come autorità. Il diavolo, quando tenta Gesù, in Luca 4 è scritto: se tu ti prostri ai miei piedi e mi adori, io ti darò tutta l'autorità e tutta la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio. Il primo Adamo aveva consegnato l'autorità e la gloria dei regni al nemico. Loro si aspettavano un giudizio, si aspettavano una condanna, e Dio cosa fa?
Li riscatta.
Gli fa una promessa di redenzione. Andiamo avanti. Quando parla all'uomo dice questo, guardate il versetto 17. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, non dice tu sarai maledetto. Dio gli dice il suolo sarà maledetto a causa tua. E per colpa tua, non sono io, è per colpa tua. E dice qua, e il suolo sarà maledetto per causa tua e ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita ed esso ti produrrà spine e triboli e mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto, perché tu sei povere e in povere ritornerai. Cosa ti aspetti dopo una sgridata del genere? Un fulmine? Qualcosa che si apre la terra e vieni inghiottito vivo? No, la Bibbia dice, e l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle.
Ti prende cura.
Bel giudizio. Bella condanna. Dio fece dei vestiti con delle tuniche di pelle di animale. Domanda. Di che cosa ci parla questo? Il primo sangue sparso non è stato quello di Abele.
No.
Ha dovuto uccidere.
È stato quello di un animale. È stato simbolo del fatto che attraverso il sangue di Gesù e il sacrificio di Gesù noi siamo stati rivestiti della sua giustizia.
Amen.
Al culmine della esasperazione di Dio mentre parla con il diavolo, Dio fa una promessa. Alla fine di questo elenco terribile di conseguenze, cosa fa Dio? Dio li ricopre e li riveste. Voglio farvi notare una cosa. Prima del peccato, Adamo non aveva bisogno di coltivare la terra. Ok? Lui non doveva zappare la terra per avere dei frutti. La terra produceva frutti in maniera spontanea e in maniera naturale. Lui era semplicemente l'amministratore dei beni, di tutto quello che Dio gli dava. Nel momento in cui lui pecca e decide di essere indipendente da Dio, dice: ok, tu vuoi essere indipendente, ascoltatemi, ma da questo momento tu provvederai per te stesso. Seguitemi. Attraverso questo tu suderai e ti affaticherai e avrai delle sofferenze, perché tu hai deciso questo, perché è una conseguenza della tua scelta. Da questo momento in poi tu lavorerai e tu provvederai per te, e questo ti produrrà sudore, fatica, spine e triboli. Matteo capitolo 6. Gesù dice: perché siete in ansietà riguardo al mangiare e al bere e al vestire? Guardate gli uccelli del cielo, essi non sembrano, non mietono, eppure Dio li nutre. Non valete voi molto più degli uccelli? Guardate i gigli della campagna, essi non filano, essi non raccolgono in granai, eppure Dio li riveste. E vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu rivestito come uno di questi. Ora, se Dio riveste in tale maniera i cigli e i fiori dei campi, che oggi sono e domani sono buttati nel fuoco, quanto più rivestirà voi, o uomini di poca fede? Quindi non siate in ansietà riguardo al mangiare e al bere e al vestire, perché sono i pagani che ricercano queste cose. Perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Quindi cercate prima
il regno
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose si saranno aggiunte. Cosa sta facendo Gesù? Gesù sta letteralmente riportando l'uomo all'origine. L'uomo pensava che indipendenza era uguale libertà, ma indipendenza da Dio è uguale schiavitù. Quando ci riconnettiamo con Dio e cominciamo a dipendere da Lui, è là
Amen.
Che sperimentiamo la vera libertà.
Amen.
Perché indipendenza da Dio significa schiavitù, ma la vera dipendenza da Dio significa libertà.
Amen.
Scrisse qualcuno in un canto, disse: la mia vera libertà
è di fare
è nel fare la tua volontà.
Chissà chi l'ha scritto.
La vera libertà sta nello scegliere di fare la tua volontà. E quando io comincio a dipendere da Lui, so che è un po' difficile da buttare giù questa cosa. Finisce la fatica e finisce il sudore, non da un giorno all'altro.
È vero.
ma entri nel riposo della provvidenza divina nella tua vita.
Amen. È così.
Perché? Perché riconnettendoti con il Padre, tu ritorni a vivere l'Eden.
Amen.
È bello questo, questo quando ci entriamo è stupendo. Io insegnerò su questo, se Dio vuole, quest'anno inizieremo a studiare su questo argomento. Ma è Cristo, non ci sta portando in una direzione. La nostra destinazione è il luogo dal quale siamo usciti.
Amen.
Dio ci sta riportando al luogo dove siamo caduti. Dio ci sta riportando dove tutto ha avuto inizio.
Dove Lui ci ha voluto fin dall'inizio.
Amen. Attraverso Cristo il cielo e la terra si ricollegano. Quello che dicevamo all'inizio, vi ricordate? Quando stavi con Gesù, tu vivevi costantemente e continuamente questo. Quando vivevi con Gesù, stando con Lui, non stavi mai male, non avevi mai mancanza. Certo, ti dovevi adeguare alle circostanze, ma che meraviglia. Che meraviglia, sì o no?
Non era una fatica di sicuro.
E tu vivevi nella costante e continua benedizione di vedere le persone guarite, le persone liberate, le persone raggiunte. Niente era più come prima.
Amen.
L'ultima cosa, e concludiamo, ve lo prometto, in Genesi 3, esempio, versetto 22, ecco l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Certo che Dio conosce il bene e il male,
e
ma
Dio
lo sa gestire. Noi no, perché non siamo Lui. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Guardate qui, Genesi 2:12. Genesi 2:16. L'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo
morirai.
Come morirai? In che senso morirai?
Separato da Dio.
In che senso morirai? In che senso?
Di essere di continuo con Dio e automaticamente di vivere la vita libero da ogni, cioè, peso, da ogni
spiritualmente.
Cosa spiritualmente.
Ok, se io vi dicessi che significa letteralmente fisicamente.
Prima non c'era la morte.
Morrai. L'uomo non è stato creato per morire.
Prima non c'era la morte.
Esatto. L'uomo è stato creato immortale. Ok? La Bibbia parla in Genesi 5 che Adamo visse in tutto 930 anni. Ok? Da quando si iniziarono a contare gli anni di Adamo?
Il peccato.
Non da quando è stato creato. Quanto tempo ha vissuto lui?
Milioni.
Da quando è stato creato fino a quando ha peccato? Per quanto tempo ha vissuto?
Milioni.
Genesi 2 quanto dura?
Milioni.
Non è un capitolo. Probabilmente, questo è il mio pensiero, lui ha popolato la terra.
Certo.
Prima del peccato. Ecco perché la Bibbia parla nel diluvio dei figli di Dio e dei figli degli uomini. Del resto Caino quando scappò trovò popoli. Quindi Abele, Caino e Abele furono i primi figli di Adamo ed Eva
dopo il peccato.
Però il giardino dell'Eden era ben definito però sulla terra. Però la mia cosa è che è sempre che, cioè, dopo la creazione della terra, lui creò l'uomo e la donna e gli disse: andate e moltiplicate per tutta la terra.
Sì.
Poi creò Adamo e poi creò Eva e creò il giardino dell'Eden. E messe, e, cioè, e segna bene i confini, anche con i fiumi, proprio ben definito.
Adamo ed Eva non sono stati creati dopo l'uomo.
Sono una creazione.
Lì però, cioè, leggendo letteralmente...
c'è una spiegazione bellissima lì.
Poi dice... Cioè, poi uscì...
In Genesi 1 lui crea l'uomo e la donna, poi in Genesi 2 lui crea l'uomo e la donna di nuovo, no? C'è una spiegazione a tutto questo. Bellissima. Dovreste ascoltare le dirette. No, per andare alla conclusione. Quando gli dice tu morirai, l'uomo nel momento in cui decide di essere indipendente da Dio, succede qualcosa nel suo corpo.
Inizia il tempo.
Succede qualcosa. Là inizia il tempo. Ok?
Cronos.
Inizia il tempo.
Quello Cronos.
L'uomo viveva nell'eternità.
Nel Kairos.
Esatto.
Da quel momento la clessidra inizia a scopre. Quindi hai una situazione particolare di un fisico che inizia ad invecchiare e che va verso la morte, inesorabilmente verso la morte.
Il fisico.
Il corpo, che lo spirito non muore mai. E Dio dice: non possiamo permettergli di mangiare dell'albero della vita, perché se ne mangia, lui vivrà per sempre.
Morente, il peccato.
Immagina un corpo che va invecchiando, che va ammalandosi, ma che non può morire.
Devastante.
È un dolore continuo.
È l'inferno.
Immagina un fisico che va a deteriorarsi, ma che non può morire. E Dio dice: ha da morire.
Si
è detto in napoletano. L'uomo non può accedere all'albero della vita, perché se mangia del frutto, lui non morirà mai. Ed è lì che Dio ha inventato la morte. E quando noi la vediamo sotto questo aspetto, ci rendiamo conto che la morte è la più grande liberazione.
Amen.
Per avere un nuovo corpo glorificato.
Amen. È così.
Il nostro corpo è soggetto ad ammalarsi, perché è soggetto ad invecchiarsi. E qua potremmo entrare in un altro filone bellissimo. Gesù, che non aveva peccato, ma come è morto?
Ha reso lo spirito.
Sulla croce.
Chiaro. Ma se non aveva peccato, come poteva morire?
È perché ha deciso lui.
Amen.
Vedete, argomento ci porta dietro argomento, no? Quando entriamo anche in questo aspetto, che è molto molto bello, quando Gesù dice: io ho l'autorità di deporre la mia vita per poi riprendermela. Gesù ha dovuto dare prima di tutto, ha deciso di diventare l'agnello di Dio, ed è diventando peccato per noi che la morte aveva autorità nel suo fisico. Prima no. Però guardate cos'è di straordinario, cosa abbiamo imparato questa sera. Che l'uomo ha sbagliato, l'uomo e la donna hanno sbagliato, e Dio cosa ha fatto? Dio gli ha fatto una promessa, li ha rivestiti e li ha protetti. Sapete di cosa mi parla di questo? Che nonostante tutte le nostre, i nostri errori, i nostri sbagli, nonostante tutte le volte che noi inciampiamo in qualcosa, Dio sa sempre tirare fuori il meglio da ogni
Amen.
Circostanza.
Amen.
quando noi ci aspettiamo che magari da un momento all'altro dovrebbe arrivare un fulmine sopra la nostra vita, ci arriva una mano invece che ci dice: tieni, io ti rialzo. E noi abbiamo a che fare con un Padre meraviglioso, ma possiamo anche comprendere questo, che per ogni azione c'è una reazione, per ogni sbaglio che noi facciamo c'è una conseguenza. C'è una conseguenza. Quelle conseguenze non sono prodotte da Dio,
da noi,
ma sono prodotte da noi. Dio disse all'uomo: il suolo sarà maledetto a causa tua. Ma Gesù è venuto e ci ha portato speranza. E lui ci ha detto: nelle circostanze dei vostri errori, io vi benedirò. Io vi benedirò. Perché poi attraverso questa linea di sangue che portava omicidio, che portava odio, che portava miseria, che portava ogni cosa, Dio ha sempre trovato qualcuno da benedire. Pensate nella linea di sangue, pensate ad Enoch, l'uomo che camminò con Dio per 300 anni e poi non fu più trovato perché Dio se lo prese. Poi arrivò Noè, e poi dopo Noè arrivò Abramo, e poi Adamo, e poi Isacco, e poi Giacobbe, e tutta questa sequenza di persone che ci fanno, in un modo o in un altro, ci fanno vedere con speranza al futuro. Non erano persone perfette, non erano persone che non sbagliavano mai, erano persone che hanno dimostrato che ciò che fa la differenza non è il carattere, ciò che fa la differenza è sempre il cuore. E se lasciamo Dio operare nel nostro cuore, il nostro carattere cambia.
Amen.
Dio non agisce nella nostra vita con il bene e il male. Questo è male, non lo fare, questo è bene, quindi fallo. No, Dio lavora nel nostro cuore. Dio non lavora dall'esterno con una legge, Lui lavora dall'interno con il suo amore. È il suo amore che ci cambia, è il suo amore che ci trasforma, è il suo amore che ci fa vedere la via che sta davanti a noi. E anche se abbiamo delle circostanze che sono frutto dei nostri errori, Lui ha sposato non solo noi, ma ha sposato le nostre circostanze. E Lui sarà con noi per aiutarci ad affrontarle. E Gesù arriva e dice: non siate ansiosi di quello che mangerete, di quello che vestirete, di quello che berrete. Qualcuno ha detto: ma questo è il frutto del peccato di Adamo. Ok, ma qui davanti a voi c'è l'ultimo Adamo. Cercate il regno di Dio, cercate la sua giustizia, e voi sarete di nuovo ricollegati e riconnessi al luogo di origine.
Amen.
Al luogo dove siete stati creati, per sperimentare di nuovo qualcosa di meraviglioso che non passerà mai.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia.
Alleluia.
Gloria a Dio. Dio è buono.
Che
Amen. Ci sono dei bisogni per i quali dobbiamo pregare stasera? State tutti benissimo? Amen. Gloria a Dio. Grazie. Non avete bisogno, malattie, cose. Se volete preghiamo che arrivi una malattia e poi preghiamo che sia.
Per sperimentare.
No, preghiamo che continui così.
No, volevo dirvi come è andato il rientro dall'ozio. Riformulo la domanda. Come avete ricevuto, come avete vissuto, cioè come è stato?
Bellissimo.
È arrivato tutto casato. Quando va la
gente,
dovevi venire.
Dovevi venire, sì.
Ho capito.
Chiedi a Lorella, che è abbastanza neutra.
Lorella, la tua esperienza da persona chiaramente magari che è da ormai da poco, insomma.
Sì. No, un'esperienza bellissima, però fuori dalla mia immaginazione. Io non sapevo, sono andata via alla cieca,
vabbè, con tua mamma.
Con mia mamma, e mia mamma no, peggio di me, lei ancora adesso. No, ma io voglio rivedere questo video, continuo, mi devi insegnare sul cellulare come si vede. È tutta lei, tutta contenta. E mi ha fatto proprio bene, nel senso, c'è stato un momento in cui è cambiato qualcosa.
Sì.
E quindi sono passata a
scegliere, anche dopo che avevo parlato anche con Mary, così, oppure in tutte le preghiere, quando tutte le riunioni che facevamo, o anche la meditazione al mattino, stare solo lì, mi arrivavano delle... apparentemente niente, non mi arrivava niente, tante volte facevo solo lì. Però poi vedevo nella pratica, mi guardavo e dicevo, però sto bene, oggi sto bene. E iniziavo a vedere le cose con un'ottica diversa. Quindi ho provato sollievo.
Ha cambiato ottico.
Sì, e i momenti, ho cambiato prospettiva. E i momenti, anche oggi, c'è stato un momento di down, di buio, ma sarà durato 5 minuti. Una volta durava tutto il giorno, durava sempre, però erano 2 anni che era così. E quindi ho avuto un momento di scoraggiamento, anche prima ne parlavo quando sono arrivata. E io patisco tanto la solitudine, insomma. Sempre sola, sola, sola. Però trovo rifugio proprio nella preghiera, ma che non è una preghiera di recitazione, è una preghiera anche soltanto di...
connessione.
Sì, mi sento avvolta da qualcosa che mi fa star bene, che mi sta
alleluia.
Pian piano tirando fuori. E quando invece mi tiro dentro nelle cose negative, scelgo, lo dico proprio, no? Scelgo di fare questo, no?
Amen.
Voglio questo, non voglio questo.
Da lì in poi.
Ma sai che sì, e soprattutto per questa cosa di scegliere è venuta fuori parlando con Mary. Con tu, perché io ho detto, ma io sgrido questi pensieri.
Che sono in due, sono.
Tu scegli invece, dillo, scelgo. È vero, e funziona. E io piano piano, ma neanche tanto piano piano, velocemente, vedo che sto bene, sto meglio. Io ho i miei momenti, i miei inciampi. Però quell'esperienza mi ha toccata, poi tutti quegli abbracci, tutto questo calore, questo amore che c'era, i canti.
Questa per me è stata la cosa più bella in assoluto.
Sì.
La cosa più bella in assoluto.
Con il mio imbarazzo
sono io a volte dico una cosa e so che può essere capita male, infatti ne parlavo... quando tu vivi in un ambiente così pieno d'amore, pieno di comprensione, pieno di inclusione, di comprensione, di perdono, è quasi surreale, no? È una dimensione surreale, perché tu non vorresti mai andartene. Quando tu vivi l'amore, non hai più bisogno della Bibbia.
Amen.
Cioè non hai bisogno dello studio biblico, perché l'amore annulla tutte le differenze e ci rende uno.
Amen.
Capito? Non hai bisogno di andare a spiegare determinate cose, perché vivi nella dimensione dell'Eden.
Dice tutto lui.
No? Non hai bisogno di dire, ma cosa dice qua? Ma questo qua cosa vuole dire? Quando tu vivi nell'amore, non hai bisogno più di andare a vedere determinate cose. Comprendevo, non vorrei essere
fatto. Tante volte quando spiego che dice tu. Tante volte quando spieghi magari metti anche un po' del tuo. Invece l'amore non
esatto, no? Quando tu leggi, tu interpreti e quindi porti del tuo in maniera, ma quando lo vivi in maniera naturale, in maniera spontanea, no? Noi diventiamo lettera vivente.
Amen.
E non più lettera scritta.
E mica parlo in vano, Paolo.
Voi siete la mia